Questa mattina leggeremo ancora una volta dal Vangelo secondo Matteo, sono pochi versetti, dal capitolo 7, i versetti dal 21 al 23. Matteo 7, 21, 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Parole pesantissime. E in questa porzione del discorso della montagna Gesù conclude esortandoci a giudicare correttamente e a giudicare anche noi stessi, a valutare la qualità, l'essenza, la sostanza, la realtà della nostra fede. Perché Gesù disse queste parole? Perché c'è la tremenda possibilità di errare e di ingannarci riguardo alla nostra condizione davanti a Dio, riguardo al nostro stato al suo cospetto, circa il nostro eterno destino. Qui Gesù parla, e tutti l'abbiamo compreso, di persone che in quel giorno, nel giorno del giudizio, proprio alla porta del cielo, quando si aspettavano di essere accolti e ricevuti nella gloria e nell'eterna felicità, saranno respinti dalla sua presenza. E questi non sono ladri, omicidi, assassini, o perlomeno persone notorie per aver commesso tali atti, ma sono persone che noi definiamo gente di chiesa, gente che prega, gente che ha elevato le proprie parole nei confronti di Gesù di Nazaret, chiamandolo Signore, Signore. Sono predicatori, profeti, persone che hanno parlato da parte di Dio, sono esorcisti, gente che hanno cacciato demoni, sono operatori di miracoli, operatori di potenze, letteralmente, di molti miracoli, di molte opere potenti. Queste cose ci obbligano e ci costringono, proprio noi che siamo qui, di esaminarci a fondo. Perché qualunque spiacevole scoperta è fonte di grande sofferenza, ma pensateci, non so se ognuno di noi ha avuto nella vita le proprie delusioni. No? Che ne so, una persona che pensavamo ci fosse amica, che scopriamo che ha tramato alle nostre spalle, una persona che pensavamo ci stesse dicendo la verità, che scopriamo che invece è stato un grande bugiardo o una grande bugiarda, un marito che ci ha accompagnati per, o una moglie che ci ha accompagnati per tanti anni, che a un certo punto scopriamo infedele, e così via. Tutti quanti noi abbiamo avuto le nostre delusioni, ma se ogni delusione brucia e ci fa stare male, pensate a questa delusione, alla delusione che proveranno queste persone che arrivano alla porta del cielo e la troveranno chiusa e udranno dalla bocca di Gesù le parole del versetto 23. Io non so chi siate, non vi ho mai visti, non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi, via da me, malfattori. Ah, io spero che nessuno di voi, nessuno di noi debba trovarsi in questa situazione, perché questa è una situazione definitiva, senza speranza, in quel giorno. Allora, che cosa ci insegnano questi versetti? Io ho combattuto nel prepararmi per parlare a voi stamattina, perché sono così profondi e così solenni e così importanti che tanti pensieri sono venuti nella mia mente, quindi ho dovuto combattere per fare un lungo sermone o due sermoni un po' più corti. Alla fine ho deciso di farne due un po' più corti, che non so se saranno veramente corti, spero di non annoiarvi perlomeno, ma non credo che qualcuno si annoierà stamattina, forse qualcuno sarà disturbato, ed è buono che sia così. La prima cosa è questo: professare la fede è una cosa, possedere la fede è un'altra cosa. C'è differenza tra professare e possedere la fede. Alcuni usano in modo improprio le parole di questo testo pronunciate da Gesù, cercando di mettere in contrasto la fede e le opere. E affermano: vedi, qui Gesù non è un dogmatico, qui Gesù dice che non ha importanza tanto quello che diciamo, quello che importa è come ci comportiamo, quello che facciamo. E che non importa neanche quello che crediamo o quello che non crediamo, perché in fondo anche un ateo, basta che si comporti bene, sarà salvato. Ah, è proprio vero? La prima cosa che voglio dirvi è che noi il più grave errore che possiamo fare è quello di prendere una parola e non metterla a confronto con il resto dell'insegnamento di Gesù e della Scrittura, no? Questo è l'errore di tutti quanti gli eretici: prende un passo della Scrittura e quello diventa un cavallo di battaglia che viene cavalcato costantemente, e ci si dimentica che ci sono tanti altri passi che non solo bilanciano ma spiegano. Uno dei principi fondamentali, se vogliamo comprendere la Scrittura, è che la Scrittura si interpreta con la Scrittura. E quando siamo in dubbio circa al significato di un certo passo che sembrerebbe portarci da una certa direzione, dobbiamo domandarci dov'è che si parla della stessa cosa altrove nella Scrittura. E la Scrittura afferma fortemente la necessità e la potenza, l'efficacia di una corretta confessione di fede. Il profeta Gioele ha pronunciato queste parole, parlando di tempi a venire, di tempi profetici, di tempi futuri, di tempi messianici, quando sarebbe venuto il Figlio di Dio quando sarebbe venuto il Messia, il Salvatore, ci sarebbero stati dei segni. E poi conclude la sua profezia: e chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa stessa profezia la prende Pietro nel giorno della Pentecoste, e la trovate al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, e in cui Pietro cita letteralmente il profeta Gioele: questo è quello che fu detto dal profeta Gioele, e spiega quegli eventi che si stavano verificando, che si erano verificati in quel giorno alla luce di quella profezia. Ci saranno dei segni, eccetera, negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, e alla fine e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questo invocare il nome del Signore, questo confessare Gesù quale Signore, l'Apostolo Paolo nella Epistola ai Romani ne dichiara la potenza e l'efficacia. Se, dice un passo molto conosciuto, con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e col cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Perché col cuore si crede per ottenere la giustizia, con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, ecco cosa, il versetto 13 del capitolo 10: chiunque crede in lui non sarà deluso. La potenza della confessione del nome di Cristo. E Gesù lo ha affermato anche lui altrove, ha detto delle parole bellissime, di grande conforto. Ha detto: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini. Ora, il termine tradotto riconoscerà in Luca capitolo 12 versetto 8 è il verbo omologheo, che significa dire la stessa cosa o anche confessare. Confessare o riconoscere significa appunto dire la stessa cosa. E adesso ci arriviamo. Chiunque mi confesserà, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo confesserò, io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Cioè Gesù sta affermando la potenza di una corretta confessione di fede. Dire la stessa cosa. Le promesse di Dio sono condizionate alla confessione, alla nostra confessione. Di almeno due cose: dire la stessa cosa che Dio dice riguardo al Figlio, dire la stessa cosa che la Scrittura dice intorno a Gesù, e dire la stessa cosa che la Scrittura dice intorno a noi stessi, alla nostra natura, al nostro peccato. Affermare che l'unica persona di Gesù è vero uomo, vero Dio, della stessa sostanza del Padre, eterno, onnipotente, che Egli è il Signore, il Salvatore, il Redentore, oltre che il Maestro e l'esempio perfetto, non è una questione indifferente. Questo significa confessare Gesù. Non significa semplicemente dire Gesù è il Signore. Anche se la Scrittura ci dice che noi possiamo dirlo autenticamente solo per l'opera dello Spirito Santo, ma significa riconoscere la persona di Cristo. C'è tanta gente che dice che Gesù è il Signore, ma il Gesù dei mormoni, il Gesù dei testimoni di Geova, il Gesù del cristianesimo liberale non è certamente il Gesù della Scrittura. E quindi è necessario confessare Gesù, cioè dire la stessa cosa che ha detto il Padre. Cosa ha detto il Padre di Gesù. Questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Egli è il figlio di Dio. E quando Pietro disse proprio così: tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei il Messia, il Cristo, il figlio del Dio vivente, Gesù gli rispose: tu sei beato, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. La confessione di Gesù, ma non solo, la confessione di chi siamo noi. Perché conosciamo bene il versetto 8 del capitolo 1 della prima Giovanni: se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da purificarci, da perdonarci. Cosa significa confessare i peccati? Significa ripeterli a pappagallo davanti a un prete o davanti a un pastore o davanti a un altro fratello o un'altra sorella o in preghiera? No, confessare il nostro peccato significa affermare quello che Dio dice circa la nostra natura di esseri corrotti, incapaci del bene, colpevoli davanti a Dio, non solo con una natura contaminata dal peccato, ma pieni di peccato, che le nostre opere migliori non sono che, come diceva Agostino, splendidi peccati o vestiti, peccati rivestiti di abiti splendidi. La nostra giustizia, un panno sporco. Dire la stessa cosa che Dio dice è necessario per essere salvati. Non è una questione indifferente. Perché dico questo? Perché quando Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, cosa vuole dire? Che confessare il suo nome non è importante? Se io dicessi: non chiunque abbia una cravatta può entrare in questo luogo, che cosa vorrei dire? Vorrei dire che in questo luogo entrano solo persone con la cravatta. Capite cosa voglio dire? Non soltanto con la cravatta, c'è bisogno di qualcos'altro, ma che chiunque entra in questo luogo deve avere la cravatta. E quando Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, sta dicendo che nessuno che non riconosca Gesù di Nazaret come Signore vi entrerà. Quindi la confessione della fede è necessaria ed è importante. Per questo una chiesa sana e biblica afferma l'importanza di confessare la fede e ammette al battesimo soltanto i credenti. È chiaro, perché noi siamo, come ci dicono, battisti. Non ci piace questo nome, ma significa che battezziamo i credenti, che ammettiamo nella chiesa i credenti. Questo significa. Questo significa che ammettiamo coloro che confessano Cristo Gesù come Signore. Infatti il battesimo è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però la confessione di fede è insufficiente. Confessare la fede è una condizione necessaria. Tuttavia, da sola non basta. Noi siamo giustificati per sola fede, ma non per sola confessione di fede. Lo devo ripetere? Noi siamo giustificati per sola fede, ma non siamo giustificati per la sola confessione di fede. C'è molta differenza tra queste due cose. E la differenza è esattamente quella che c'è tra il dire e il fare, tra il millantare e l'essere, tra gli ipocriti e i credenti, i veri credenti. Le persone che Gesù respingerà alla porta del cielo, così come ce lo ha detto in questo passo, saranno persone che avranno pronunciato il nome di Cristo, che lo avranno confessato e annunciato ad altri, che avranno dato a credere a chiunque di avere una sana relazione con Dio, anche con certe opere compiute, con esorcismi, con miracoli, che hanno ritenuto essi stessi di essere dei veri discepoli di Cristo. Tuttavia sono persone che mancano di una condizione essenziale. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E qui ci dobbiamo domandare, ma qual è la volontà di Dio della quale Gesù parla? Mi potrei dilungare in questo tema, ma la volontà di Dio, sapete, non è così difficile da scoprire o da conoscere. Nel Vangelo di Giovanni Gesù lo dice apertamente: vuoi conoscere la volontà di Dio? Non aspettarti una rivelazione dal cielo, apri la Bibbia e cerca. Al capitolo 6, il versetto 40, Gesù dice così: questa è la volontà del Padre mio. Vedete, c'è dubbio che sia questa la volontà di Dio. Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. Dio vuole questo. Dio vuole che noi contempliamo il Figlio. Dio vuole che noi crediamo in Lui. E Dio ci promette, su questa contemplazione fiduciosa, la vita eterna. Questa è la volontà di Dio. Ma non è solo questo il punto in cui Gesù ci, o la parola del Signore ci chiarisce intorno a che cosa sia la volontà di Dio o in che cosa consista, perché Dio ci ha fatto conoscere quello che è bene, ci ha fatto conoscere la sua volontà. Al suo popolo Israele, uscendo dall'Egitto, fece un dono, prima ancora del dono della terra promessa, fece il dono della legge, della sua legge morale. La legge morale, vedete, i 10 comandamenti, non sono la via della salvezza. Perché era, come era stato salvato Israele dall'Egitto? Con la mano potente di Dio. Era un popolo di schiavi, era un popolo umiliato, che non si sarebbe mai affrancato, mai liberato dall'Egitto. Israele è uscito dall'Egitto perché protetto dallo sterminatore, dal sangue sparso sugli stipiti, il sangue dell'agnello, il sangue che rappresentava la vittima innocente, che li proteggeva, che li liberava, che ci parla del sangue di Cristo. E la legge morale di Dio, che trovate in più punti nell'Antico Testamento, in Esodo, in Deuteronomio, inizia proprio così: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ha tratto fuori dalla casa di schiavitù. E siccome ti ho liberato, io mi aspetto da te che tu cammini lungo questa via. La legge morale non era una via di salvezza, la salvezza era già stata data, ma era la regola della vita e della condotta del popolo salvato. E in questo senso la legge è ancora oggi per noi la regola della nostra vita. È la volontà di Dio per noi. Dio vuole che noi ci atteniamo ai suoi comandamenti. Nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, io ho predicato lungamente da tutte e due le epistole ai Tessalonicesi, quindi potete ritrovare questi messaggi, ma troviamo questa affermazione al capitolo 4. Fratelli, voi avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. È già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, cioè dai peccati sessuali, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità, in onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprime il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Come già vi abbiamo detto e dichiarato prima, infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa dono del suo Santo Spirito. Perché noi siamo salvati dalla Trinità, da Dio, dal Dio Trino, perché il Padre ci sceglie, perché il Figlio ci acquista e perché lo Spirito ci rigenera e ci santifica. Questa è la salvezza. E noi, confessando il Figlio, riceviamo lo Spirito. Questo Spirito che fa sì che la nostra vita cambi, si conformi alla legge santa di Dio. Oh, quanto amo la tua legge, diceva il salmista, l'abbiamo letto. Vedete, questa fede seguita dalle opere o di una vita di ubbidienza a Cristo non sono due comandamenti diversi, è un solo comandamento, sono due facce della stessa medaglia, sono due aspetti della stessa realtà. Sono un unico comandamento. C'è un passo nella prima lettera di Giovanni che sembra che ci sia un errore di grammatica, no? L'avete mai notato? Alla fine del capitolo 3, Giovanni dice: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo, virgola, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento già dato. Ma sono due comandamenti, no, è uno. Perché credere e professare la fede e amare Dio e il prossimo, non può essere disgiunto. Questo è l'errore delle persone di cui si parla in questo testo. La loro fede non produsse le opere per le quali Dio ce la dona. Produsse la loro confessione, che cosa ha prodotto? E qui vado alla seconda parte, che è anche l'ultima del mio sermone di questa mattina. Ha prodotto delle cose che non sono veramente significative, e io vorrei farvelo notare questo, perché oggi c'è, non solo oggi, no? La ricerca delle cose straordinarie. Volete evangelizzare, allora mettete miracoli e questo e guarigioni e quest'altro ed esorcismi e cose straordinarie. Allora, come possiamo riconoscere una fede autentica da una fede fasulla? Questo passo ci aiuta moltissimo. E la prima è questa, la prima cosa è questa: le opere straordinarie sono ambigue. Oh, non che Dio non faccia miracoli. Ho sentito dire di una chiesa che ha vietato ai propri membri di pregare per la guarigione, sulla base del fatto che oggi non ci sono più guaritori. Ora, che il fatto che non ci siano guaritori è una cosa, ma il fatto che Dio continui a guarire è un'altra. Dio può guarire direttamente, Dio può guarire attraverso le medicine, attraverso i medici. Dio è Dio. e Dio fa tutto quello che gli pare, in cielo, in terra e in ogni luogo. No, Dio è onnipotente. E quando qualcuno mi dice profezie, miracoli, ma perché no? Ma perché no? Ma se Dio una volta ha fatto parlare un'asina, potrebbe far parlare anche te, voglio dire, insomma, da parte sua. No, questo è il punto. Non, cioè, io devo dire sinceramente che a volte ho ricevuto delle parole di Dio, da parte di Dio, che mi sono scese nel profondo del cuore, da persone dalle quali non me lo sarei mai aspettato. Dio parla in molti modi e in molte maniere. Profezie, esorcismi, miracoli, altre opere potenti, però non ci dicono nulla circa la origine e la reale condizione di chi li compie. Balaam, quell'uomo che a sua volta fu ripreso dall'asina muta, profetizzò della venuta di Cristo. Leggete in Numeri 24:17, parlò dell'astro che sorge da Giacobbe. Che fine fece Balaam? Balaam cadde nel giudizio di Dio, morì per spada da parte di Israele, aveva detto la verità. Giuda compì gli stessi miracoli degli altri discepoli quando fu mandato in missione. Quando tornarono dalla missione, anche i demoni ci sono sottoposti, non dissero, però Giuda no, anche lui. Sono descritti al capitolo 19 del libro degli Atti degli Apostoli questi figli di Sceva, che erano figli erano giudei che cacciavano i demoni e che provarono a cacciarli nel nome di Cristo che Paolo predica, e sapete come gli andò a finire loro? Ma li cacciavano i demoni, e Gesù lo riconosce quando lo incolparono di cacciare i demoni per la potenza di Belzebù. Disse: allora i vostri figli come li cacciano? La realtà è questa, che a volte anche uomini che non hanno un briciolo di grazia possono essere utilizzati da Dio per fare cose straordinarie. E l'Apostolo Paolo lo dice con una chiarezza disarmante in Prima Corinzi 13, quando dice: se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se io avessi tutta la sapienza per conoscere tutti i misteri, se avessi la fede per spostare i monti, se io prendessi i miei beni per distribuirli ai poveri e dessi il mio corpo ad essere arso, se io non ho l'amore, non sono nulla, non valgo nulla. Chiaramente tutte le cose menzionate qui in questo passo di Matteo 7 sono cose buone, sono predicare, cacciare demoni, essere usati da Dio per compiere miracoli, ma questo non ci indica che chi lo fa è un vero discepolo di Cristo. Questa è la realtà. Non ci piace? Gesù lo dice chiaramente. Perciò questa è una di quelle cose che mi fece dire: ma sta storia del segno delle lingue, ma se è possibile, perché come allora uno che parla in lingue necessariamente ha lo Spirito Santo? Io ho visto tante persone che e ho raccolto le confessioni di tanti pastori, anche pentecostali, che mi hanno detto: ma io non riesco a capire questa cosa. Le persone che sono più fanatiche per i doni spirituali sono anche le più carnali. Com'è possibile? Non è possibile. Perché se sei davvero pieno di Spirito Santo, la tua vita lo mostrerà in altro modo. E non sto negando la possibilità del soprannaturale, dei doni, dei miracoli, no. Ma sono altre storie. E poi un'altra cosa, che questa è un'altra di quelle fonti di inganno tremende: il valore molto relativo delle nostre emozioni. Queste persone dicevano: Signore, Signore! Ora, avrà un significato il fatto che Gesù non ha detto non chiunque mi dice Signore entrerà nel regno dei cieli, no? Ci avete pensato mai a questa cosa? Queste persone dicevano Signore, Signore. Cioè, non si può non riconoscere che c'è un trasporto emotivo in questa invocazione, no? E la ripetizione ha questo, secondo me, proprio questo significato, ci fa intendere che non è una invocazione priva di passione, priva di sentimento, è una invocazione fervente, è una invocazione commossa. E quindi dobbiamo comprendere che anche le emozioni come la paura, il pianto, la gioia, la pace, accompagnati da atti religiosi o che scaturiscono da essi, come cantare, ascoltare la predicazione, studiare la Bibbia, siano dei sicuri e sufficienti indicatori della presenza della grazia di Dio in noi. In altri termini, noi possiamo anche aver pianto, abbiamo anche potuto provare paura, abbiamo anche potuto provare emozioni come sento una grande gioia, sento una grande pace, o ho conosciuto predicatori che predicandovi il Vangelo non facevano altro che piangere, commuoversi sul pulpito, che si sono rivelati dei perfetti ipocriti che hanno fatto naufragio quanto alla fede e si sono sviati. E non vi fate ingannare dal fervore di una persona, anche un predicatore come me, quello che avete davanti, si può infervorare, perché studia un passo, ne vede la bellezza, è diventato parte di sé e la comunica con passione agli altri. Non vi fate ingannare dalla passione, dalle emozioni, quello che conta è la sostanza, quello che conta è la vita, la realtà dei fatti. Tutti si possono infiammare per un'ora su un pulpito, ma vivere da cristiani 7 giorni a settimana è un'altra cosa. Tutti possono cantare delle belle canzoni al pulpito, dal pulpito o dalla chiesa, lo potete fare voi. Adesso ci sono tante chiese dove hanno un bel gruppo musicale, e tutti si emozionano, sembra che siano in cielo. No, è sbagliato, ma per carità, no, cantare suonare maestrevolmente, cantare bene, ma è desiderabile, ma quelle emozioni non devono ingannarvi, se ne vanno via come la rugiada, i primi raggi del sole. Quello che conta è cosa siete quando oltrepassate quella porta, cosa siete domani mattina, cosa siete domani sera. Cosa siete quando nessuno vi vede? Quindi qual è il discrimine definitivo? Il discrimine definitivo, secondo quello che Gesù dice, è proprio questo. È l'atteggiamento che queste persone hanno avuto e hanno nei confronti della legge dell'amore, ovvero la legge morale, i 10 comandamenti, che sono perfettamente adempiuti amando Dio in modo supremo e il prossimo come noi stessi. Come vengono qualificate queste persone? Vengono qualificate come operatori di anomian, che è una parola composta da a, in greco, che è la negazione, e nomos, che è legge. Queste persone negavano la legge e compivano degli atti contrari alla legge. Viene tradotta iniquità. Per questo, fratelli, sorelle, quello che noi dobbiamo ricercare, bramare, volere, per cui dobbiamo lottare, per cui dobbiamo impegnarci, per cui dobbiamo supplicare Dio, è quello che nella nostra vita sia evidente il frutto dello Spirito. Questo è il segno. Il segno dei segni è l'ubbidienza a Dio motivata dall'amore. Perché chi ama Dio, chi ama il prossimo, è una persona che non disprezzerà i comandamenti di Dio. Questo è uno dei gravi problemi della Chiesa contemporanea. C'è una grande confusione tra la legge e il Vangelo. Da una parte ci sono quelle chiese che pensano che se tu non fai questo, non fai quest'altro, non fai questo, non puoi essere salvato. La legge Dio non ce l'ha data affinché noi diventiamo schiavi di regole che non potranno mai salvarci. La legge Dio ce l'ha data affinché noi l'amiamo. Avere Dio come nostro unico Dio, fare la guerra a ogni idolo, fare campo libero di qualunque cosa che ci distrae, che ci distoglie, che ci mette in antagonismo col vero Dio, non è un segno di amore. Se io dicessi a mia moglie: amore, quanto ti amo, però insieme a te amo Maria, Giuseppina, Francesca, eccetera, ma a te ti amo tanto, non so cosa succederebbe. Anzi, lo so. Dio è un Dio geloso, ci vuole tutti per sé. Il nostro cuore non può essere diviso. Per questo vuole essere adorato come dice Lui: non farti immagine, scultura alcuna delle cose che sono io, sono un Dio geloso. Non nominare il nome di Dio in vano, prendimi sul serio. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Ma c'è anche questo, Dio vuole che noi appartiamo per Lui il tempo, che ci organizziamo affinché un tempo possa essere dedicato a Lui interamente, col corpo, con l'anima, con la mente, con la forza. Se amo una persona voglio stare con lui, con lei, no? Voglio sentirla parlare, le voglio parlare, voglio dichiarargli il mio amore, i miei sentimenti. Non posso dire ti amo, ma non mi interessa dove sei. E Dio ha stabilito che un giorno su sette deve essere dedicata alla sua adorazione. Le assenze dalla casa, del luogo di preghiera nel giorno del Signore sono una violazione della sua legge. Non so, le olive si devono raccogliere, si raccolgono il sabato e il lunedì, non la domenica, o cose di questo genere. Non mi fate diventare prosaico, via, io odio di dare le indicazioni specifiche, ma qualche esempio ve lo dovevo dare, no? Vabbè, non lo so chi è andato a raccogliere le olive oggi, spero nessuno dei nostri perlomeno. Onora tuo padre e tua madre. Non commettere adulterio, non rubare, non mentire, non desiderare le cose degli altri. Questa è la direzione della nostra vita. Come potremmo sapere come comportarci se non avessimo la legge di Dio? È un combattimento. La legge ci serve per ricordarci che siamo peccatori, perché se siamo onesti, fratelli, noi la trasgrediamo continuamente. Non è uno strumento per la nostra salvezza, è un pedagogo, dice Paolo, è un accompagnatore che ci dice: vedi come sei, questo è come dovresti essere, vedi come sei. Ma non è un nemico, perché questo pedagogo non ci punisce, non ci castiga, non ci batte, ci porta a Cristo, colui che ci salva, colui che ha adempiuto la legge, colui che attribuisce a noi la sua giustizia. Un'obbedienza motivata dall'amore. Allora, io ho finito questa mattina. In quel giorno, è una parola molto solenne. Non lo so quanti saranno i miei o i vostri giorni. Domenica scorsa la sorella Anna ha ascoltato l'ultima predica, no? Ho detto a José, quando ci siamo incontrati per pregare questa settimana, ho detto: quando incontrerai la sorella Anna in cielo, lei ti dirà: fratello José, sei stato l'ultimo a predicarmi la parola di Dio. E non lo so se ci sarà qualcuno che ascolterà questa ultima predica tra voi, tra qualcuno che ci vede da lontano. Quali sono i nostri giorni? I nostri giorni sono nelle mani di Dio e sono diversi. Qualcuno di noi ne ha pochi, altri ne ha tanti, ma c'è un giorno che sorgerà per tutti quanti noi. In quel giorno, ha detto Gesù. In quel giorno io non vorrei vedere nessuno di voi, ragazzi, ragazze, anziani, fratelli, sorelle, amici, nessuno di voi sentire le parole, le terribili parole di Gesù: dipartitevi, allontanatevi da me. Voglio sentire per me e per voi altre parole. Bene hai fatto, mio servo fedele. Bene hai fatto, mia serva fedele. Entra nella gioia del tuo Signore. Non rimanere nell'incredulità, non rimanere nella indifferenza, non rimanere nell'ipocrisia. Vieni a Cristo e donagli il tuo cuore interamente e vivi una vita di ubbidienza motivata dall'amore. Preghiamo. Signore Dio nostro, davanti alle tue parole solenni, il nostro cuore trema e si rallegra, poiché, o Signore, abbiamo compreso che confessare la fede è necessario ed è importante. Questa mattina, o Signore, noi non vogliamo dimenticarci che siamo stati salvati dal Figlio di Dio che si è fatto uomo e che è morto per noi ed è risuscitato il terzo giorno ed è asceso al cielo e ritornerà dalla gloria. Noi confessiamo anche il nostro peccato, Signore, il nostro bisogno della tua misericordia e della tua grazia. Noi confessiamo, Signore, di avere l'incapacità di ubbidire ai tuoi comandamenti e che il nostro amore è imperfetto e incompleto, però ti preghiamo, Signore, che il nostro cuore possa essere riempito costantemente del tuo Spirito, affinché quella fede, quella gioia, quella temperanza, quella pace, tutti i frutti dello Spirito possano essere presenti in noi. Affinché non dobbiamo ascoltare che siamo state persone che hanno agito e vissuto contro la tua legge, ma che si sono umiliati davanti a te, che l'hanno presa come lampada al piede e luce sul proprio sentiero e che hanno camminato sostenuti dalla potenza e dalla forza della grazia e dal tuo Spirito. Aiutaci, o Signore. Tali vogliamo essere, veri discepoli di Cristo. Nel suo nome noi veniamo a te. Amen.